This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Bentornati a Storia di Roma. Come sempre, un podcast di Mattia Stirpe. Sigla! Cari ascoltatori, questo podcast è il frutto della mia passione e del mio impegno, ma senza il vostro aiuto rischia di fermarsi. Ogni abbonamento, ogni donazione è una mano tesa che mi permette di continuare a raccontarvi storie, a condividere idee, a portare avanti un progetto che amo e che amate. Se questo podcast vi piace, aiutatemi a tenerlo vivo. Non lasciate che tutto finisca qui. Se anche tu vuoi che questo progetto possa continuare a vivere, aiutami. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma, oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo mat10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, per chi non l'ha già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Ottini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi, Dado e Francesca Vannini. In particolare ringrazio per questo episodio Francesco Finotto. Dunque, ci eravamo lasciati con Pompeo in dirittura d'arrivo ad Apollonia, mentre Cesare va verso Orico. Con Cesare, però, senza gran parte della flotta, che era stata distrutta nel suo viaggio di ritorno verso Brindisi per poter caricare nuovamente le ultime legioni rimaste in suolo italico. Apollonia era fondamentale, poiché era leggermente nell'entroterra e chi riusciva a ottenere il controllo della città automaticamente poteva avere vita facile sulle zone costiere vicine. Meno ne aveva Cesare, meglio era per Pompeo, così da isolare le truppe appunto di Cesare. Orico era sotto il dominio di Pompeo, ma non appena Cesare vi arrivò, i cittadini greci stessi della città fecero di tutto per passare dalla sua parte. E il comandante, un certo Torquato, dovette aprire le porte e consegnarla a Cesare, che la ottenne quindi senza spargere sangue, lasciando libero anche Torquato stesso. Pompeo, nonostante fosse l'eroe dell'Oriente, almeno in Albania non godeva di moltissime simpatie. Come Orico, anche Apollonia, dove Cesare giunse prima di Pompeo, e conseguentemente anche Bilide e altre città vicine e anche tutto l'Epiro aprirono le porte. I soldati di Pompeo entrarono nel panico. Erano consci della forza del loro esercito, questo sì, pieno di mercenari e soldati da ogni parte della Repubblica, comandati da un generale fenomenale, però allo stesso tempo conoscevano le gesta di Cesare, del suo genio in battaglia, per cui le voci iniziarono a farsi sempre più forti e terribili. Cesare era già vicino, in un baleno poteva piombare sulle loro truppe, non conosceva impedimenti o difficoltà. Insomma, parecchi soldati di Pompeo, dopo la capitolazione di quelle città che abbiamo detto, iniziarono a lasciare l'esercito e a disertare. Pompeo ora doveva fare di tutto per non perdere anche Durazzo, una vera roccaforte importante dopo Orico e Apollonia, che aveva già perso senza colpo ferire. Qui però dobbiamo aprire una parentesi, perché ricordate il luogotenente Labieno? Beh, Labieno era fedelissimo di Giulio Cesare, braccio destro e incredibile comandante. Beh, nel frattempo era passato dalla parte di Pompeo. Eh sì, proprio Labieno aveva abbandonato Cesare stesso. E com'è possibile, direte voi? Cesare nel suo debello civile non ce ne parla molto, ma cerchiamo noi di analizzare questo aspetto. Parliamone. Il passaggio che porta Tito Labieno da fedele alleato di Cesare a sostenitore di Pompeo durante la guerra civile romana è uno degli aspetti più complessi ma anche affascinanti al tempo stesso della storia delle guerre civili romane. Tito Labieno fu inizialmente uno dei generali più fidati di Cesare, come già sapete, ma la sua decisione di passare dalla parte di Pompeo segna una delle rotture più significative all'interno del gruppo di alleati di Cesare. Labieno, come sappiamo già, appunto era uno dei più stretti collaboratori di Cesare e durante le guerre galliche, cioè dal 58 al 50 a.C., Labieno aveva ricoperto un ruolo fondamentale come comandante delle legioni sotto il comando di Cesare. Era considerato uno dei migliori generali romani dell'epoca e aveva dimostrato le sue capacità sul campo di battaglia, ottenendo numerose vittorie in Gallia e facendo crescere la fama di Cesare stesso. Durante queste guerre, Cesare e Labieno avevano instaurato un legame molto stretto, con Labieno che diventava un fedele alleato e un comandante decisivo per il successo della conquista della Gallia. Tuttavia, la sua lealtà si infranse al momento dello scoppio della guerra civile. Ma perché? La decisione del luogotenente di Cesare di passare dalla parte di Pompeo, nonostante ne stiamo parlando solo ora, non avvenne però all'improvviso, ma fu il risultato di una serie di fattori che vanno analizzati attentamente, come per esempio i disaccordi politici e personali. La guerra civile che scoppiò infatti nel 49 tra Cesare e Pompeo era il culmine di una serie di tensioni politiche interne a Roma. Labieno aveva origini nobili e apparteneva a un ceto che tradizionalmente sosteneva Pompeo, e questo già ci dovrebbe far riflettere. Durante il periodo del triumvirato, che comprendeva Cesare, Pompeo e Crasso, Labieno non sembrava avere alcuna preferenza particolare verso uno dei tre. Tuttavia, quando la situazione politica cambiò, degenerò e si scatenò il conflitto aperto tra Cesare e Pompeo, Labieno cominciò a vedere il partito pompeiano come l'alternativa più vantaggiosa, soprattutto per motivi personali, economici e politici. Labieno non fu contento della decisione di Cesare di attraversare il Rubicone, ad esempio, e intraprendere la guerra civile. Seppur costretto, per così dire, allo scontro, Cesare scelse di superare il fiume, scatenando comunque la guerra. Nonostante fosse stato uno dei principali generali di Cesare, quando quest'ultimo decise di marciare su Roma, Labieno non lo seguì, ma si allontanò dalla campagna. L'episodio che segna la sua separazione da Cesare è quando, nell'estate del 49, Labieno decide di passare proprio dalla parte di Pompeo ufficialmente. Non era solo una decisione tattica o militare, ma anche una rottura di fiducia nei confronti di Cesare. Probabilmente possiamo pensare che, oltre tutto quello che abbiamo già detto, Labieno aveva anche un certo malcontento riguardo che cosa? Alla crescente ambizione di Cesare, che sembrava mirare a una posizione di potere assoluto, il che potrebbe aver minato la sua lealtà. Il motivo però più accreditato di questa separazione tra due veri amici fino a quel momento potrebbe essere stato un forte sentimento conservatore. Pompeo e la sua fazione erano visti come difensori della tradizione repubblicana e del Senato, contro quella che veniva percepita invece come la crescente dittatura di Cesare. L'Abieno dunque potrebbe aver considerato che il sostegno a Pompeo fosse la scelta più fedele per Roma, per una Roma tradizionale e per la libertà repubblicana. Con la rottura tra i due, quindi, durante il conflitto, L'Abieno divenne uno dei principali generali dell'esercito pompeiano. Combatté in diverse battaglie, inclusa la battaglia di Farsalo, come vedremo successivamente. Quindi, in sintesi, possiamo dire che la scelta di L'Abieno di passare dalla parte di Pompeo rappresenta dunque una rottura complessa con Cesare, motivata da una combinazione di fattori politici, personali e ideologici. A livello politico, la sua decisione rispecchiava anche la crescente frustrazione nei confronti dell'ambizione di Cesare e la sua percezione che la tradizione repubblicana fosse messa a rischio dalla crescente centralizzazione del potere. Tuttavia, nonostante il suo, chiamiamolo, tradimento, L'Abieno non riuscì a ottenere il successo sperato sotto Pompeo, come invece molti e lui stesso pensavano. Ma torniamo a noi ora. Dunque, L'Abieno ora era al servizio di Pompeo, che giunge nei pressi di Durazzo, di suo dominio, e si accampa da un lato del fiume Apso, e lo stesso fece Cesare, che giunse anche lui nei pressi della stessa città e si accampa in un altro lato del fiume, aspettando con ansia l'arrivo delle sue legioni mancanti dall'Italia. Proprio a Brindisi giunsero le navi Superstite, che tornavano dall'Albania inviate da Cesare, che iniziarono i preparativi per caricare i soldati rimasti. E proprio mentre si stavano caricando soldati, uomini, vettovaglie, giunse una lettera da Cesare in persona che avvisa Caleno che tutta la zona litorale era presidiata incessantemente da Pompeo. In particolare, Pompeo mise il suo fidato Bibulo a presidio proprio della zona di Orico, così da non poter dare l'accesso al mare a Cesare e sia neanche poter dar l'accesso da Brindisi per il rientro delle truppe di rinforzo. Il problema però vi era anche per Bibulo, perché sì che lui controllava il mare, ma la costa era controllata e dominata da Cesare, per cui era come un cane che si morde la coda. Vi spiego. Cesare controllava porti e coste della zona, ma non aveva una flotta, per cui se aveva in mano un porto non poteva sfruttarlo dato che Bibulo ne controllava il mare. D'altro canto Bibulo non poteva attraccare le navi sulla costa per far rifornimento, che dopo un po' viene da sé, era fondamentale in quanto le scorte dentro una nave finiscono. Quindi le navi di Bibulo dovevano richiedere costante rifornimento dai porti della Corcira o Corcira, che invece erano in mano pompeiana, ma comunque non era una situazione facile, perché dovevano attendere le altre navi di carico che dovevano trasportare, oltre al cibo, anche legna e acqua. Ma nonostante ciò pianificarono al meglio, diciamo, l'organizzazione di questa cosa e continuarono a sopportare con pazienza questa situazione. A questo punto si unirono a Bibulo anche due importanti luogotenenti di Pompeo e qui decisero di voler parlare con Cesare per cercare di risolvere questa situazione di stallo di cui abbiamo appena parlato. Cesare accettò l'incontro e davvero forse questo poteva essere l'inizio di trattative tanto volute da lui per poter finire questa guerra. Cesare sostanzialmente era d'accordo con loro di interrompere questo stallo. Chiese loro di poter mandare ambasciatori a Pompeo per continuare l'eventuale trattativa di pace, ma voleva che si venisse assicurata la loro sicurezza, la sicurezza degli ambasciatori, e chiedeva di lasciare il blocco navale fatto proprio da Pompeo e lui avrebbe dato loro la sicurezza di approvvigionamento sulla terraferma. I luogotenenti pompeiani dissero che non potevano assicurare la sicurezza degli ambasciatori cesariani e che solo Pompeo aveva il potere assoluto di decidere questa cosa e che loro non avrebbero potuto far granché. Di sicuro gli avrebbero messo una buona parola per spronarlo però a finire la guerra. Cesare, capendo che tutti questi discorsi non avrebbero portato, come sempre, a nulla, si vide costretto a continuare per la sua strada. Anche il messaggio precedente che Cesare chiese a Vibullio di dare a Pompeo nel frattempo andò in porto. Vibullio spiegò il volere di Cesare a Pompeo, ma quest'ultimo si vide ormai costretto al proseguo della guerra, perché disse, che non aveva nessuna intenzione ora di lasciare tutto e di passare per il generale che era tornato in Italia solo grazie al volere di Cesare. Sarebbe stato per lui una scelta codarda e da perdente. Ormai vi era un punto di non ritorno, o Cesare o Pompeo. La risposta di Pompeo però Cesare la conobbe solo dopo la fine della guerra e gli venne riferita dai presenti. Pompeo ordinò a Libone di partire da Orico con 50 navi per dirigersi verso Brindisi, occupando il posto proprio davanti al porto della città. Infatti era più sicuro che le truppe di Cesare così non riuscissero a partire per ricongiungersi a Cesare stesso, e non sarebbe servito controllare invece tutti i porti dell'Albania. Marco Antonio intanto era proprio a Brindisi per cercare di organizzare al meglio l'invio dei soldati, appunto. Proprio lui pensò bene che se avesse controllato il territorio litorale circostante avrebbe impedito a Libone di poter far rifornimento, soprattutto di acqua, per cui inviò molta della sua cavalleria proprio per evitare che i marinai di Libone sbarcassero. E così, poco dopo, i pompeiani si videro costretti a togliere l'assedio portuale di Brindisi. I mesi passarono, venti a favore per salpare ve ne furono parecchi, e mentre l'inverno era ormai quasi terminato, ma delle truppe di Cesare che dovevano giungere neanche l'ombra. Così Cesare inviò una lettera dove spronò i suoi a tentare la traversata, perché altrimenti non avrebbe potuto scontrarsi con Pompeo, o meglio, avere un numero di soldati tali per cui possa attaccare battaglia. Così Marco Antonio e Fufio Caleno, dopo aver spronato gli uomini, si prepararono alla traversata rischiosa, ma che andava tentata. In particolare riuscirono a caricare in tutto 3 legioni e 800 cavalieri, numero che però non era il totale delle truppe, poiché non avevano ancora navi a sufficienza per tutto quell'esercito, quindi si scelse di mandarne una buona parte per poi effettuare un ulteriore ed ultimo viaggio. La fortuna questa volta, e ce lo dice anche Cesare, fu dalla sua parte. Le navi riuscirono a giungere quasi tutte sane e salve, tranne alcune che persero la rotta nella notte, ma in totale ebbe solamente la perdita di 2 navi. Una volta che le truppe pompeiane avvistarono sulla costa vicino a Pollonia le navi di Marco Antonio e Caleno, inviarono prontamente la loro flotta, pronta ad attaccarle. Cesare scrisse che fu appunto fortunato, poiché per prima cosa le sue navi ebbero un vento improvviso a favore, che le allontanò dal nemico, e soprattutto si formò una tempesta successivamente proprio nella zona dei nemici che praticamente affondò quasi tutte le loro navi. In particolare, vi racconto questo aneddoto, 2 navi sbarcarono nei pressi di Lisso, 2 navi cariche di legionari, soprattutto una dove vi erano legionari veterani, dove il comandante pompeiano della città propone di salvare loro le vite se si fossero arresi. Mentre i legionari, le reclute normali, le ultime reclute, si arresero, ma vennero uccisi senza pietà, e quindi i pompeiani ruppero il patto concordato precedentemente, la nave con i legionari veterani scelse di combattere e riuscì a respingere la cavalleria di guardia a Lisso e riuscì a tornare dalle truppe di Cesare, che erano nel frattempo sbarcate. Quando Antonio giunge a Lisso, la città però era favorevole a lui e a Cesare. E così il comandante pompeiano fece subito le valigie e scappò, lasciando la città, ora in mano a Cesare. Antonio ordina alle navi di fare subito dietro front e e di tornare in direzione di Brindisi per caricare gli ultimi soldati rimasti. Ora si era sparsa la voce che Pompeo, avendo tutta l'Italia sguarnita e senza Cesare, avrebbe potuto far ritorno verso l'Italia prima che Cesare se ne accorgesse e poi difendersi a Roma aspettandolo in suolo italico. Per evitare ciò, Cesare non manda indietro tutte le sue navi, ma una parte la tiene presso Lisso, appunto perché se fosse accaduto ciò sarebbe partito velocemente per rincorrere Pompeo. A questo punto Antonio ricevette l'ordine di Cesare di ricongiungersi al più presto alle sue truppe e Pompeo, saputo ciò, pensa immediatamente di andare verso Antonio, prima che si potesse ricongiungere a Cesare, così da poterlo sconfiggere e lasciare Cesare appunto senza tre legioni e senza uno dei suoi migliori comandanti. Cesare, saputo questo, parte anche lui quasi simultaneamente a Pompeo e anche lui si dirige presso Antonio per poterlo aiutare in caso di attacco di Pompeo. I due eserciti viaggiano a marce forzate giorno e notte e nonostante il tragitto più lungo era quello di Cesare, poiché avrebbe dovuto guadare il fiume mentre Pompeo no, Cesare arriva quasi allo stesso tempo di Pompeo e così quest'ultimo si vide costretto a lasciar stare e si andò a posizionare in Macedonia. Dunque, la situazione era la seguente. Pompeo era in Macedonia del Nord e avvisò immediatamente il suo comandante in Siria, Scipione, di affrettarsi a portare lui le due legioni che aveva in Siria e infatti Scipione partì immediatamente. Cesare invece, riunitosi ad Antonio, invia una legione sotto il comando di Cassio Longino in Tessaglia. In Etolia invia Calvisio Sabino con 5 coorti e manda poi Domizio Calvino, altro buon generale, con 2 legioni, la 11ª e la 12ª, e li invia in Macedonia con dei piani ben precisi. Sabino venne accolto come un amico in Etolia e questo giovò a Cesare, che aveva un ulteriore alleato. Domizio giunse invece in Macedonia e venne a sapere che Scipione stava marciando con le sue legioni per intercettarlo prima di ricongiungersi a Pompeo, secondo i suoi ordini. All'improvviso però Scipione cambiò strategia e si diresse verso le truppe di Cassio Longino in Tessaglia, che aveva una sola legione e che sarebbe stato più facile poterlo battere. A questo punto iniziò una vera e propria rincorsa. Scipione rincorreva Longino, che scappava anche lui a marce forzate per non farsi prendere, e allo stesso tempo Domizio Calvino si dirigeva velocemente verso Scipione per poterlo fermare. Sapendo che nelle retrovie vi era Domizio, appunto, Scipione però non voleva perdere territorio alle sue spalle, per cui cambia ancora una volta il piano, lasciò andare via Cassio e fece dietro front per andare contro Domizio. I due eserciti sistemarono gli accampamenti uno di fronte l'altro e per giorni si stuzzicarono per attaccare battaglia, ma quando proprio il momento clou sembrava giunto, le truppe di Scipione nella notte decisero di andare via e dedicarsi solo a piccoli agguati per sfiancare l'esercito di Domizio, cosa però che non avvenne poiché in due occasioni le truppe cesariane scoprirono gli agguati e fecero diversi prigionieri e molti nemici vennero uccisi. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to HarlemGlobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.